Allora, Radio Onda Rossa, 13:51 minuti primi, questa era Io Sandokan, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici la conosceranno sicuramente, questa canzone che ci serve per introdurre un po' l'argomento di cui andremo a parlare tra pochissimo con un ospite. Parleremo infatti di l'eccidio, la strage di Forte Bravetta di cui ricorreva l'anniversario proprio ieri, il 31 gennaio 1944, diversi gli assassini che furono perpetrati dalla mano nazifascista. Noi ne parliamo con uno storico, Davide Conti, già collaboratore della Cattedra di Storia Contemporanea alla Sapienza e collaboratore anche della Fondazione Lelio Basso. Intanto un saluto a te.
Sì, buongiorno a tutti, grazie.
Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Dunque, io ti volevo chiedere un po' di farci un quadro generale di quello che è stato l'eccidio di Forte Bravetta e soprattutto qual era la situazione in quel periodo a Roma. Parliamo del gennaio 44, Roma era assediata, era occupata, o meglio, dalle forze nazifasciste, quindi in che momento storico si è perpetrato questo eccidio e soprattutto anche dov'è Forte Bravetta, perché magari molti compagni, molti ascoltatori nemmeno sanno dov'è precisamente come luogo.
Sì, sì, dunque Forte Bravetta era un fortino, un presidio militare fortificato costruito intorno alla fine dell'Ottocento e si colloca, diciamo, nella periferia ovest di Roma, appunto proprio sulla via di Bravetta, e da questo punto di vista rappresenta uno di tanti presidi militari presenti nella nostra città, che divenne appunto tristemente famoso perché sostanzialmente il suo sito, i suoi locali divennero un luogo di fucilazione, cioè di esecuzione di condanne a morte, normalmente emesse dal Tribunale per la difesa dello Stato fascista negli anni 30 e poi dopo l'8 settembre utilizzato come luogo di esecuzione delle condanne a morte da parte dei comandi tedeschi nei confronti degli antifascisti italiani e di altre nazionalità, perché a Forte Bravetta per esempio vennero fucilati diversi partigiani jugoslavi, ad esempio portati in Italia dopo l'occupazione italiana dei Balcani del 6 aprile del 41, della Jugoslavia del 6 aprile del 1941. Diventa quindi un punto, come dire, tristemente noto, che proprio nel gennaio del 44 diviene teatro di una strage, di un eccidio, dove vengono uccisi 10 antifascisti romani, molti dei quali appartenenti al Partito Comunista, due dei quali appartenenti al Partito d'Azione e al Movimento Cattolico Comunista. In questo senso quella strage si colloca in un particolarissimo momento storico della città, perché gennaio del 1944 a Roma significa l'attesa per quello che si pensava essere l'imminente arrivo degli angloamericani in città, perché a gennaio del 44 si verifica lo sbarco di Anzio e tutte le forze e i comandi politici e militari dei gruppi partigiani e dei partiti antifascisti organizzano un dispositivo militare nella città e una misura di azione preinsurrezionale che guarda appunto alla possibilità di un prossimo avvicinamento al cuore della capitale dell'esercito angloamericano e quindi una organizzazione insurrezionale che preceda l'arrivo dei militari statunitensi e inglesi.
Senti, io ti volevo chiedere chi erano un po' i martiri di Forte Bravetta, immagino militanti politici, gran parte.
Sì, 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 diciamo gli uccisi del 31 gennaio si chiamavano Giovanni Andreozzi, che appunto era un iscritto al PC, Mariano Buratti del Partito d'Azione, Mario Capecci di Bandiera Rossa, Enrico De Simone che era un militare, Augusto Latini che era un militare legato a Bandiera Rossa, Vittorio Mallozzi del Partito Comunista Italiano, Paolo Antonio Renzi del Partito d'Azione, Raffaele Riva, che era un esponente del Movimento Cattolico Comunista, Franco Sardone, che era anch'esso iscritto al Partito d'Azione, e Renato Traversi, che era diciamo un operaio, una persona legata socialmente agli ambienti antifascisti. Erano sostanzialmente alcune delle figure di riferimento della Roma occupata, e quindi che costituivano, come dire, la dorsale delle attività cospirative clandestine dei partiti antifascisti e dei gruppi armati che operavano nelle 8 zone in cui era stata divisa la città di Roma. In particolare, per esempio, Renzi è molto noto nell'ottava zona perché operava appunto nel quadrante di Centocelle, Villa Cordiani, Torpignattara, delle zone appunto ad alta densità di attività resistente e che disponevano un rapporto, una dimensione tra virgolette popolare, non sembri un ossimoro, della lotta clandestina, nel senso che proprio in quelle zone i partigiani avevano una modalità anche di presenza sul territorio atipica per le condizioni clandestine della lotta. Se noi pensiamo, addirittura ci furono dei comizi nell'ottava zona, Piazza dei Mirti a Centocelle, organizzati dai membri dei GAP come Rosario Bentivegna, capiamo appunto che la disposizione classica della clandestinità, della compartimentazione stagna, che è propria della lotta armata, in alcuni contesti popolari particolari come quello dell'ottava zona, dove operava uno degli uccisi, degli antifascisti uccisi il 31 gennaio del 44 a Forte Bravetta, appunto rende l'idea di come fosse diffusa una rete di solidarietà interna al principio dell'azione dell'istanza armata antinazista.
Ok, io credo che il quadro che ci hai fornito è molto ampio. Volevo chiederti un'ultima cosa, di segnalarci, se ne hai la possibilità o ti ricordi qualche testo su Forte Bravetta, perché io, pur interessandomi di questi temi, adesso così su due piedi non mi viene un libro in mente che possa in qualche modo parlare, forse la storia della resistenza di Roberto Battaglia, non lo so, ecco, ti chiedo qualche informazione bibliografica in più.
No, c'è un testo secondo me fatto molto bene da un archivista che si chiama Augusto Pompeo, che ha fatto un libro che si chiama appunto Forte Bravetta, una fabbrica di morte dal fascismo al dopoguerra, e che ricostruisce in maniera compiuta non solo gli elenchi dei fucilati, ma anche l'evolversi storico e politico-militare di quel punto così importante per la memoria storica della nostra città. Appunto, ricostruisce sostanzialmente dagli anni 30 al post-liberazione la storia di questo luogo, il suo significato politico e naturalmente anche la presenza, ripeto, come accennavo all'inizio, anche variegata di un antifascismo non solo italiano ma anche internazionale, internazionalista.
D'accordo, poi io credo che Forte Bravetta in qualche modo sia anche legato indissolubilmente al film Roma città aperta di Rossellini, in cui è narrata, seppur in forma romanzata, la vicenda dell'uccisione del prete interpretato dal celebre Aldo Fabrizi, il prete tra l'altro, nonostante le pressioni del Vaticano, prete in realtà vero, poi fu fucilato proprio a Forte Bravetta non il 31 gennaio ma nell'aprile del 44, quindi forse un po' legato anche a quella celebre scena in cui poi la Magnani corre e viene uccisa anche lei.
Sì, sì, appunto, Forte Bravetta rimane quella di Forte Bravetta rimane un'immagine evocativa della storia della resistenza romana, proprio perché al suo interno si eseguono condanne a morte contro detenuti politici, e quindi in qualche misura rappresenta un elemento di differenziazione anche rispetto ad alcune altre dimensioni disposte dal punto di vista della pacificazione cosiddetta nazifascista della città e del paese all'epoca della guerra civile 43-45, proprio perché lì si concentrano delle misure di repressione che coniugano il dispositivo repressivo propriamente politico con una misura repressiva di ordine di natura anche sociale, che in qualche maniera ridispone un collegamento diretto tra queste due dimensioni, quella politica e quella propriamente sociale, che rappresentano poi un tratto caratteristico della composizione anche trasversale della resistenza a Roma.
Ok, io ti volevo segnalare, lo abbiamo già fatto i nostri ascoltatori durante la rassegna stampa della Cronaca di Roma, perché è uscito sul Corriere della Sera di oggi, a firma di Paolo Broggi, un articolo su Massimo Gizio, che è per esempio una figura che io ignoravo totalmente, non conoscevo, uno studente antifascista ucciso proprio nella Roma del 44, ucciso il 30 gennaio, quindi anche qui siamo molto vicini all'anniversario. Massimo Gizio, che è stato ucciso dai nazifascisti, e proprio oggi si terrà una manifestazione all'Aranceria di San Sisto alle ore 17, e poi ci sarà a seguire anche una presentazione del libro di Felice Cipriani, Massimo Gizio e le lotte studentesche, edito per i tipi di Chillemi. Quindi ecco, un'altra iniziativa che si segnala a proposito della resistenza soprattutto romana. Massimo Gizio, oltre ad essere uno studente, era un militante comunista.
Sì, 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 sicuramente anche la storia di Massimo Gizio a Roma è molto nota, insomma. Appunto, morì il 1 febbraio del 44, e diciamo, da studente del liceo d'Assa dirige al Partito Comunista, entrò, diciamo così, nelle file della resistenza con compiti molto, molto delicati anche, e quindi da questo punto di vista rimane anche qui un'immagine fortemente evocativa della sua figura, soprattutto non solo per la sua giovane età, ma anche per la modalità con cui venne ucciso e il contesto in cui venne
sparato alla schiena, ricordiamolo, sparato alla schiena.
Sì, appunto. E quindi naturalmente una manifestazione che ne ricordi la vicenda e che quindi la ricostruisca nel quadro dell'occupazione di Roma, mi sembra una ottima iniziativa.
D'accordo, Davide. Allora, se tu non hai altro da aggiungere, io ti saluterei e ti ringrazierei per questo tuo contributo, sempre molto apprezzato da questi microfoni.
Va bene, vi ringrazio, grazie a voi dell'ospitalità.
Ciao, buona giornata allora.
Ciao, buona giornata.
E allora, questa, come avete sentito, era una corrispondenza con lo storico Davide Conti, già collaboratore della Cattedra di Storia Contemporanea alla Sapienza e collaboratore anche della Fondazione Lelio Lisli Basso. E dunque, noi con questo ci salutiamo per quanto riguarda questa lunghissima mattinata informativa a cura della redazione di Radio Onda Rossa. Quando sono le 14 e 4 minuti primi, noi vi salutiamo con un po' di musica che in qualche modo vi possa un po' rilassare le orecchie dopo tante parole. Dunque, un saluto ancora a chi è privato o privata della propria libertà. Buon ascolto, buon lunedì per questo 1 febbraio 2016.